Per quanti di voi hanno fatto il servizio di leva militare, quello obbligatorio intendo, che non è più ormai da diversi anni, però ecco, noi che abbiamo qualche capello bianco che abbiamo fatto il militare, che era qualcosa di strepitoso, un'esperienza unica, molti ritenevano inutile, si imparava qualcosa sicuramente, non potevi non farlo. E una delle prime cose che ti insegnavano, non appena arrivavi lì, era quella di ubbidire. E quindi ti facevano riconoscere l'ubbidienza in base a quei segni che vedevi sulle spalle, una volta stavano qui sul braccio, che si chiamano gradi, e più il segno riportava un grado superiore e più gli ordini erano indiscutibili, ovviamente. E tu che eri l'ultimo arrivato prendevi ordini da tutti, e questo poteva andare avanti almeno un mese, fin quando poi non arrivavano le regole successive e quindi tu potevi cominciare a comandare qualcosa. E questo andava avanti per 12 mesi. E a volte gli ordini erano facili da eseguire, facili da comprendere, altri no, altri erano più difficili. E soprattutto non sempre comprendevi perché tu dovevi seguire un determinato ordine. Non sempre te lo spiegavano. Casomai ti spiegavano il come eseguirlo. E una delle cose che sicuramente non ti spiegavano, ma che dovevi soltanto eseguire, era il cubo. Che cos'era il cubo? Ogni mattina dovevi disfare il tuo letto, che non era il letto, era la branda, per dare un carattere ancora più rigido, dovevi piegare in un modo perfetto le lenzuola e le coperte fino a formare un cubo che dovevi mettere al centro del letto, impeccabile. La sera tornavi stanco, devi prendere queste lenzuola e rifarti la tua branda e così il giorno dopo disfare un'altra volta il letto e così via. Quelle cose che tu facevi ma che non comprendevi, però le dovevi seguire. Forse ecco, lo facevano apposta, che dovevi avere una cieca obbedienza. Stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia e leggeremo in Prima Giovanni, secondo capitolo, dei versi 1 a 11. Quindi Prima Giovanni 2, da 1 a 11, potete seguire con me. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in Lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio, che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Ho intitolato questo messaggio Comandi. Comandi era quello che dovevi rispondere quando un superiore ti chiamava, ti doveva dare un ordine. Dovevi rispondere, comandi. E vedremo tre punti stamattina, preceduti da una premessa doverosa, che sono osservare i comandamenti, un comandamento nuovo ma vecchio, luce e tenebre. Ci troviamo in un contesto di una lettera, la prima di una serie di tre, scritte da quello che era ritenuto molto probabilmente l'apostolo più giovane dei dodici di Gesù, ma che ora in questo momento, nel momento in cui stava scrivendo questa epistola, era ormai avanti nell'età. E per questo si dispone verso i suoi destinatari come un padre. Infatti li chiama in un modo affettuoso figlioletti miei, figlioli miei, vediamo in questa epistola. E quello che aveva a cura, in modo particolare, Giovanni, l'abbiamo visto anche con Enrico qualche settimana fa, è il gregge. Tenere il gregge lontano dai lupi rapaci,
avvertirlo, formare questo gregge dai falsi profeti, proteggere il gregge. Abbiamo parlato anche della differenza, questo contrasto di luce e tenebre che stamattina rivediamo sotto un'altra luce. Vediamo quindi la promessa. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. La volontà dell'Apostolo è proprio perché non si pecchi. È ben consapevole che questo non è assolutamente possibile. Ma lui, ecco, ha questo invito di non peccare, di evitare il peccato. Vi scrivo queste cose perché le conosciate, quindi non pecchiate. E se qualcuno ha peccato? Chiaro, questo se è inteso come un quando, piuttosto, no? Cioè, in caso in cui qualcuno pecchi, e purtroppo succede, sappiamo, lui dà delle rassicurazioni, dicendo che innanzitutto non si perde la figliolanza, si rimane figlio di cotale padre. Non è perché uno pecchi perde questo rapporto, può perdere comunione, mettere distanza nel modo in cui tu più ti allontani e più metti distanza verso il padre, ma non perdi la figliolanza se sei figlio. Ricordiamo la parabola del figlio prodigo? Ha perso la figliolanza il figlio? No. Il padre ricordava di lui. Lui si è allontanato, aveva scelto una vita dissoluta, ma al momento in cui è tornato, il padre era pronto ad accettarlo, non aveva dimenticato di avere un figlio, malgrado ne avesse un altro lì. Non si perde la figliolanza. E un'altra rassicurazione che qui dà Giovanni è che noi abbiamo un avvocato presso il padre. Questa parola avvocato è la traduzione dell'originale greco paracletos, che altrove, nei Vangeli in modo particolare, viene tradotto con consolatore, riferito allo Spirito Santo. E qui troviamo la Trinità, no? Che collabora. Avvocato in realtà è la traduzione di questa parola paracletos, che vuol dire stare presso. E il consolatore lo fa, per grazia di Dio. E così anche l'avvocato, un avvocato che non rimane discostato da colui che sta difendendo, un avvocato che è presso, garante, sta lì, solidale, presente. Ed è un avvocato perfetto questo che abbiamo, imbattibile, altro che Perry Mason, non so se chi se lo ricorda Perry Mason, magari i più giovani no, ma era una fortunata serie televisiva, che non perdeva mai, vinceva sempre. E qui abbiamo una causa vinta in partenza. Verso chi? Verso l'accusatore, che è Satana. Leggiamo questo aspetto nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 33 e 34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. È come dire metterlo in banca. Essere sicuri, rassicurati. Egli è sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, continua qui l'Apostolo. Sacrificio propiziatorio è su questa verità fondamentale che si basa la linea di difesa dell'avvocato. Ed il prezzo è che lui stesso, l'avvocato, ha pagato. La cauzione è perenne, non per un periodo, non sospesa, ma perenne, per sempre. Usando quindi proprio un linguaggio giuridico. È per chi ha pagato, non soltanto per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Con questo non vuole dire che tutto il mondo è automaticamente salvato, cioè giustificato col sacrificio di Cristo, ma vuole dire essenzialmente due cose. Primo, che tutti i gruppi etnici, culturali, tradizionali, religiosi, sono i destinatari di questa salvezza, possono essere salvati. E non è soltanto un gruppo ristretto come poteva essere Israele. Consideriamo che qui siamo alla fine del primo secolo. Quindi si credeva, per tradizione, per cultura, che soltanto Israele doveva essere salvato. E questa tradizione, questa cultura deve essere un po' sradicata. Ecco tutto il lavoro che ha fatto già l'Apostolo Paolo, no? Ricordate che lui stava dicendo, lui era l'Apostolo dei Pagani, quindi stava espandendo questa salvezza a tutti che potevano essere, non soltanto un gruppo ristretto. Secondo aspetto è che questo sacrificio di Cristo, benché potenzialmente può salvare tutti, diventa effettivo solo per quello che crede, per chi crede. Ok? Vediamo questo aspetto ribadito più avanti, sempre in questa epistola, al capitolo 4, versetto 14 a 16. Che così dice? E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Capite? Quindi, benché qui ribadisca questo concetto, soltanto chi riconosce pubblicamente, e guardate che all'epoca, chi riconosce pubblicamente rischiava la pena di morte. E più nemmeno quello che succede oggi in Nord Corea, in qualche altro paese islamico nel mondo. Riconoscere pubblicamente Cristo non è come da noi qui che andiamo fuori e andiamo a evangelizzare. Lì si rischia. Si rischia. Quindi è una presa di posizione, una responsabilità, con piena consapevolezza di essere stati salvati. Questa è la premessa doverosa che Giovanni stava facendo, perché voleva rassicurare quello che non riusciamo a fare, e vedremo tra un po', riuscire ad ubbidire. Vediamo quindi il primo punto, osservare i comandamenti. Da questo sappiamo che abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. E qui vediamo una sequenza di se, con la parola chi in realtà, e allora. Se, allora, sembra un po' il linguaggio di programmazione, no? È un po' quello che faccio io come mestiere, cioè, vi spiego brevemente. Il software che noi utilizziamo, accedendo un computer, anche sul vostro smartphone, WhatsApp, in realtà quell'applicazione è un software. E il software è formato da una serie di istruzioni. Fai questo, poi fai questo, poi fai quest'altro. A un certo punto il flusso di istruzioni può avere un bivio. Se fai questo, allora fai quest'altro, altrimenti fai quest'altro ancora. Questo un po' per farvi capire quello che sta facendo in questo momento anche Giovanni. Una serie di test, una verifica, per sapere se noi effettivamente o altri siamo in Cristo. Se dici di conoscere, allora dovresti osservare. Primo test. Non puoi conoscere qualcosa di così prezioso come la parola di Dio, i comandamenti, e rimanere impassibile. O meglio, puoi anche farlo, ma non ricevi le benedizioni. Anzi, qui dice l'Apostolo, ricevi delle maledizioni. Sei bugiardo e la verità non è in te. La prima scelta. Conoscere e prendere posizione. Non rimanere impassibile. Fare la tua scelta. Di converso, al versetto 5, chi osserva la parola, osserva l'amore di Dio. E non il nostro amore. Non è un semplice sentimento, ma qualcosa che viene da Dio e che si vuole instaurare in noi e nella Chiesa. Qualcosa che viene da Dio e che trova compimento, manifestazione, in colui che osserva la parola, la sua parola. Ed è così che si instaura la comunione tra Dio e colui che osserva. Questo legame. Ricordate dove troviamo questo pensiero di dimorare in Dio? Bravi, la vita tralci. Capitolo 15, sempre di Vangelo di Giovanni. Dimorate in me e io dimorerò in voi, dal versetto 4. Come il tralcio non può dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così starete i miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Si instaura questo legame, questa dipendenza tra noi e Lui, senza la quale non possiamo fare nulla. Questo legame, questo continuo dipendere, questo continuo stare attaccati, dimorare, dice qui l'Apostolo, che è lo stesso, appunto, ricordiamo, lo stesso che ha scritto questa epistola, quello del Vangelo. Testo finale, si è in Lui se si cammina come Lui. E come ha camminato Lui? Lo possiamo leggere nei Vangeli, concetti che vengono poi riportati nelle lettere. Come ha camminato Lui? Come ha affrontato le varie situazioni in cui si è trovato? Come ha reagito? Perché tu ti puoi anche trovare nelle medesime condizioni, situazioni, ma bisogna vedere poi come reagisci. Reagiamo in un modo costruttivo e dare gloria a Dio come ha fatto Lui? Camminiamo come Lui? Riusciamo a farlo? Vediamo quindi qui una progressione. Conoscere prima, osservare e camminare. Ci tornerò fra un po'. Certo, niente di facile, qui Giovanni lo sapeva benissimo, specialmente se pensiamo di farlo con le nostre proprie forze, se pensiamo di farlo con il nostro punto di vista. Tuttavia Giovanni qui voleva e doveva dare un modello, un punto di riferimento da seguire, qualcuno a cui somigliare, tendere. E chi doveva scegliere? Lui? Sì, anche. Un discepolo con una certa fama, ha scritto queste lettere, era colui che era presso Gesù. Chi doveva scegliere? Te? Me? No. Grazie a Dio no. Ha scelto altro. A cui tendere. Disse una volta Martin Lutero, non siamo chiamati a imitare Cristo quando cammina sul mare, ma quando cammina normalmente. Lo ripeto, non siamo chiamati a imitare Cristo quando cammina sul mare, ma quando cammina normalmente. La nostra quotidianità è basata su piccoli, grandi gesti di ubbidienza verso colui che ha dato l'esempio, tendendo a quella perfezione. Così vediamo al secondo punto, un comandamento nuovo ma vecchio. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita, e tuttavia un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Interessante questa espressione che adotta l'Apostolo, perché qui sta dicendo che non si prende un merito di dire qualcosa di nuovo. In realtà non deve dire niente di più di quello che ha già detto il suo maestro, colui verso il quale lui è stato un discepolo fedele, fino alla fine, fino sotto la croce, ricordate? Come definisce, infatti, questo comandamento? Come qualcosa che avete già udito, quindi qualcosa che già conoscete. Proprio per metterli in guardia verso qualcuno che dica qualcosa di nuovo, di diverso, cioè. Ricordate che uno degli avvertimenti che troviamo nella pistola è proprio di stare attenti ai falsi profeti. Ma è anche nuovo, dice, perché si è impersonificato in Gesù, che ha dato l'esempio di camminare nella verità e nell'amore. Anche Gesù stesso parlò di un nuovo comandamento, no? Ricordate? Perché poi non era manco nuovo, effettivamente. Perché? Allora, leggiamo in Levitico, capitolo 19, versetto 18, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figliuoli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. E quindi anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 34, qui il Signore Gesù che parla, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Capito dove sta la novità? Cioè nel fatto che lui troviamo l'esempio perfetto da seguire. E come Lui può manifestare questo in noi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Introduce un discorso delle tenebre e della luce, in realtà già aveva parlato nel primo capitolo. E per tenebre intende quello che il mondo è. Il mondo è ancora nelle tenebre, ma non per tutti, per la grazia di Dio. Infatti la luce intende per quello che è già stato svelato dal suo Maestro. La parola che si è fatta carne. Troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetti 4 e 5, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Quindi l'Apostolo definisce questa vittoria sulle tenebre ed è una vittoria che è estesa a coloro che credono. E noi viviamo questa vittoria che lui per primo ha sperimentato sulla croce, la vittoria sulle tenebre. Ed è questo che devono vedere coloro che ci osservano, una vittoria. Il mondo ha bisogno di vittoria, di questo tipo di vittoria. Puoi vincere il pallone d'oro, puoi vincere la Champions League, puoi vincere qualsiasi primato, puoi vincere anche la lotteria. Ma questa vittoria è quella perenne, che dura per sempre. E su questo bisogna sempre soffermarsi. Non guardiamo altrove, guardiamo su questa vittoria. L'abbiamo ancora ricordata stamattina con il pane e il vino, una vittoria sulla morte. Così vediamo al terzo punto, luce e tenebre. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Vediamo come si concretizza questo contrasto luce e tenebre. È ancora un altro test che qui ci propone Giovanni. Chi dice, ma odia, allora. Sta chiedendo di amare comunque i fratelli qui, non qualcun altro. Quindi la cosa è anche più facile se vogliamo, no? Perché rimaniamo nel corpo di Cristo, amare i propri fratelli, le proprie sorelle. Dovrebbe essere più facile, no? Eppure qui l'Apostolo sta dicendo di fare questo. Chi invece ama, allora. Allora è tutto chiaro. Cadono i veli. Hai la chiarezza di fare la volontà di Dio. Sei alla presenza di Dio, perché stai facendo la sua volontà. E il Signore illumina colui che vuole seguirlo. Qual è il posto che più frequentate e quindi conoscete? Qual è il posto dove di solito state e sapete di conoscere a menadito? Centro commerciale? No. Casa, generalmente la casa, la propria casa. Allora, provate, questo lo fate quando tornate a casa, provate a mettervi una benda sugli occhi e camminate per casa. Qualche parte intruppate sicuramente. Quindi, anche quando pensate di conoscere perfettamente il posto dove siete di solito, da qualche parte intruppate. E questo è un monito per noi, per coloro anzi che dicono noi conosciamo, ma sono nelle tenebre, di fare attenzione per noi e per le nostre chiese, con chi abbiamo a che fare. Un punto importante da prendere in seria considerazione. In conclusione, camminare include una conoscenza di come si deve camminare. L'obbedienza è una scelta. Sì, tu puoi anche scegliere di non obbedire. È chiaro che ci sono delle conseguenze. È chiaro che dovresti conoscere le conseguenze. Devi essere disposto ad accettare queste conseguenze. Anche quando gli ordini sono molto perentori e pensiamo che dobbiamo fare solo quello, c'è sempre possibilità di scelta. È chiaro che se abbiamo l'amore di Cristo in noi, la resistenza ad obbedire alla parola di Dio è molto più debole, no? Dobbiamo dimorare per con le sue forze poter obbedire laddove riteniamo più difficile. Vediamo qualche impedimento che noi poniamo alla fine. E qui Giovanni ci dà degli step per poter essere obbedienti come Dio vuole, non come noi vogliamo. È per questo che dobbiamo prima conoscere. Ripetiamo questi step. Sono conoscere è limitarsi a sapere. Anche un teologo conosce tante cose della parola di Dio, no? Sono cose che conosce, sono nozioni, ma questo ti fa essere un credente, un figlio di Dio? Qualcosa che sai, qualcosa che molti sanno, ma non basta. Poi abbiamo osservare, qui è comprendere la parola di Dio, provare a metterla in pratica, servire Dio nella Chiesa, servire Dio, un'obbedienza ma questa volta con remore, non è un'obbedienza cieca. È anche uno che possiamo trovare nelle nostre chiese, può ragionare così. Sì, sì, io sposo questa causa, conosco la parola, faccio anche tante belle cose, anzi alcune cose non le faccio più, non dico più le parolacce, sto in chiesa, servo, faccio qualche cosa, ma fa parte del regno di Dio, perché ha creduto con la mente, non con il cuore. È qualcosa di cui fa parte, che vediamo tra le file anche della nostra chiesa, ma non ha capito a fondo. Ed infine camminare. Camminare è seguire le orme di Cristo. Camminare proprio sui suoi stessi passi. Stare dietro di Lui. Immaginiamo come se Gesù va avanti, si gira indietro e trova subito noi di dietro, non lontani, ma che seguiamo i suoi stessi passi. E ubbidire al richiamo di Gesù che dice seguimi. Vi ricordate nei Vangeli almeno due episodi? Uno era il giovane ricco. Ma io ho fatto tutto, sono così bravo, zelante, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Gesù cosa dice? Ok, dai tutto ai poveri e seguimi. Aspetta un attimo, no, c'è un attimo a pensare. E poi, caso di Levi, Matteo, seguimi. Lui alza e lo segue. Abbandona il posto fisso, perché aveva un posto anche abbastanza prestigioso, per la società dell'epoca, non per la società, ma per quanto riguarda il governo dell'epoca, per seguire Gesù, senza ma, senza se. E quel richiamo che fa Gesù di dire seguimi, e noi dobbiamo rispondere comandi, senza se, senza ma. Questo è camminare con Gesù. La maturità cristiana, la consacrazione al servizio, appartenere a Dio al 100%, si misura proprio in questo, in questa scaletta che vedete qua. Dove ti trovi tu? A che punto stai di questa scaletta? Stai al primo punto, al secondo, o sei arrivato anche al terzo? Ti interessa andare oltre o ti interessa rimanere, ti basta rimanere soltanto al primo o al secondo punto? O ti vuoi fermare? La mia preghiera è proprio perché noi abbiamo la consapevolezza di quello che ci è stato proposto davanti. Il Signore Gesù vuole proporre a ognuno di noi come possiamo concretizzarlo, come possiamo metterlo in pratica, come possiamo vivere in comunione con Dio. Vogliamo pregare. Sì, Signore, grazie per questa parola, grazie per questa chiarezza che ci propone ancora stamattina, e non perché lo dico io, ma perché lo leggiamo nella Tua parola. Come l'Apostolo qui ha capito tutto, colui che ha vissuto con il Maestro poteva mettere in pratica, poteva esporre in modo così chiaro, perentorio anche, quello che c'è da fare. Grazie per questa consapevolezza che vuoi darci ancora oggi, grazie per l'opportunità che ci darai di servirti in quello che ci metterai davanti, per come possiamo essere noi un aiuto pratico per coloro che ci sono a fianco. Grazie per la comunione fraterna che ancora vuoi rafforzare con la tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen.